Sospendiamo per oggi la lettera ai Galati e ritorniamo nel libro di Giosuè. Siamo arrivati al capitolo 7. Stiamo vedendo molto lentamente questo libro in maniera parallela. Ho iniziato a predicare circa 2 anni fa da questo libro e stiamo andando molto lentamente. Vediamo la storia del popolo di Israele che sta entrando nella terra promessa per prendere possesso di alcuni territori della terra promessa. E come abbiamo avuto modo di dire più volte, i libri dell'Antico Testamento ci servono anche per conoscere di più Dio. Abbiamo visto finora già tanti attributi di Dio, abbiamo visto la potenza di Dio che apre in maniera miracolosa il Giordano. Se ci ricordiamo, il Giordano oggi di piccole dimensioni, ma una volta il Giordano era immenso, era molto più grande, e Dio sceglie di farlo attraversare questo fiume quando le acque straripavano, per mostrare ancora di più la sua potenza. I sacerdoti dovevano entrare, come se ci ricordiamo, dovevano entrare con l'arca sulle spalle. Il testo ci fa comprendere che dovevano tuffarsi in questo fiume in piena, quindi c'era un grande atto di fede da parte dei sacerdoti, e dovevano toccare terra, solo allora si sarebbe aperto il fiume. Poi avevamo visto la protezione di Dio anche quando sono entrati nella terra promessa, si erano circoncisi e Dio li aveva protetti in maniera miracolosa e nessun popolo li aveva attaccati in quei giorni. E la volta scorsa avevamo visto il giudizio di Dio, Dio che giudica Gerico. Dio non solo mostra di essere fedele alle promesse fatte ai padri, ma nella conquista di Gerico Dio stava giudicando un popolo completamente iniquo. E poi avevamo anche visto la grande misericordia di Dio. Dio, in mezzo a questo atto di giudizio su questa città, tutte le mura di Gerico cadono, ad eccezione delle mura della casa di Rab, la prostituta. Dio, in mezzo al suo giudizio, salva questa peccatrice per fede. Oggi vedremo il capitolo 7, vedremo che nonostante tutti i miracoli che Dio ha compiuto in mezzo al suo popolo, c'è ancora del peccato in mezzo al popolo. C'è qualcuno che non crede in Dio e non vuole dipendere da Dio. E oggi studieremo un altro attributo di Dio, scopriremo come Dio agisce nei confronti di chi appartiene al suo popolo e pecca volontariamente. Se possiamo andare in Giosuè 7 e leggiamo tutto il testo. Ma i figli di Israele commisero un'infedeltà circa l'interdetto, poiché Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerach, della tribù di Giuda, prese dell'interdetto e l'ira del Signore s'accese contro i figli di Israele. Giosuè mandò degli uomini da Gerico ad Ai, che è vicina a Bet Aven, a oriente di Betel, e disse loro: salite ed esplorate il paese. E quelli salirono ed esplorarono Ai. Poi tornarono da Giosuè e gli dissero: non occorre che salga tutto il popolo, ma salgano 2 o 3.000 uomini e sconfiggeranno Ai. Non stancare tutto il popolo mandandolo là, perché quelli sono in pochi. Così vi salirono del popolo circa 3.000 uomini, i quali si diedero alla fuga davanti alla gente di Ai, e la gente di Ai ne uccise circa 36. Li inseguì dalla porta fino a Sebarim, li mise in rotta nella discesa, e il cuore del popolo venne meno, si sciolse come acqua. Giosuè si stracciò le vesti e si gettò con il viso a terra davanti all'arca del Signore. Stette così fino alla sera. Egli con gli anziani di Israele si gettarono della polvere sul capo. Giosuè disse: ahi, Signore Dio, perché hai fatto attraversare il Giordano a questo popolo per darci in mano agli amorrei e farci perire? Oggi fossimo pure accontentati di rimanere di là dal Giordano. Ahimè, Signore, che dovrò dire ora che Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici? I cananei e tutti gli abitanti del paese lo verranno a sapere, ci accerchieranno e faranno sparire il nostro nome dalla terra. E tu che farai per il tuo gran nome? Il Signore disse a Giosuè: alzati, perché te ne stai così prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato, essi hanno trasgredito il patto che avevo loro comandato ad osservare. Hanno perfino preso dell'interdetto, lo hanno rubato, hanno mentito e lo hanno messo fra i loro oggetti. Perciò i figli di Israele non potranno resistere ai loro nemici e volteranno le spalle davanti a loro, perché sono diventati essi stessi interdetto. Io non sarò più con voi se non distruggete l'interdetto in mezzo a voi. Alzati, santifica il popolo e digli: santificatevi per domani, perché così ha detto il Signore, il Dio di Israele. O Israele, c'è dell'interdetto in mezzo a te. Tu non potrai resistere ai tuoi nemici finché non abbiate tolto l'interdetto in mezzo a voi. Domattina dunque vi accosterete tribù per tribù, e la tribù che il Signore designerà si accosterà famiglia per famiglia, e la famiglia che il Signore designerà si accosterà casa per casa, e la casa che il Signore designerà si accosterà persona per persona, e che lui e colui che sarà designato per aver preso dell'interdetto sarà dato alle fiamme con tutto quello che gli appartiene, perché ha trasgredito il patto del Signore e ha commesso un'infamia in Israele. Giosuè dunque si alzò presto la mattina e fece accostare Israele tribù per tribù, e la tribù di Giuda fu designata. Poi fece accostare le famiglie di Giuda, e la famiglia degli Zerachiti fu designata. Poi fece accostare la famiglia degli Zerachiti, persona per persona, e Zabdi fu designato. Poi fece accostare la casa di Zabdi, persona per persona, e fu designato Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerach, della tribù di Giuda. Allora Giosuè disse ad Acan: figlio mio, dà gloria al Signore, al Dio di Israele, rendigli omaggio e dimmi quello che hai fatto, non me lo nascondere. Acan rispose a Giosuè e disse: è vero, ho peccato contro il Signore, il Dio di Israele, ed ecco precisamente quello che ho fatto. Ho visto fra le spoglie un bel mantello di Shinear, 200 cicli d'argento e una sbarra d'oro del peso di 50 cicli. Ho desiderato quelle cose e le ho prese. Ecco, sono nascoste in terra, in mezzo alla mia tenda, e l'argento è sotto. Allora Giosuè mandò dei messaggeri, i quali corsero alla tenda. Ed ecco che il mantello vi era nascosto e l'argento stava sopra. Essi presero quelle cose in mezzo alla tenda e le portarono a Giosuè e a tutti i figli di Israele e le deposero davanti al Signore. Giosuè e tutto Israele con lui presero Acan, figlio di Zerach, l'argento, il mantello, la sbarra d'oro, i suoi figli e le sue figlie, i suoi buoi, i suoi asini, le sue pecore, la sua tenda e tutto quello che gli apparteneva, e li fecero salire nella valle di Acor. E Giosuè disse: così come ci hai causato una sventura, il Signore causerà una sventura a te in questo giorno. E tutto Israele lo lapidò, e dopo aver lapidato gli altri, diedero tutti alle fiamme. Poi ammassarono sopra Acan un gran mucchio di pietre, che dura fino ad oggi, e il Signore cessò dalla sua ira tremenda. Perciò quel luogo è stato chiamato fino ad oggi Valle di Acor. È una storia che penso tutti conosciamo, credo che abbiamo letto. Israele ha appena dato alle fiamme Gerico, una grande città, e adesso si ritrova a combattere contro una piccola cittadina, contro Ai, e anziché conquistare questa città, Israele viene sconfitta. E la prima domanda che ci dobbiamo fare: perché Israele viene sconfitta contro questa città? Qualche commentatore, guardando i versetti da 2 al 4, ha dichiarato: la prima ragione che spiega il fallimento di Israele ad Ai è senza dubbio l'eccesso di sicurezza. Ai era una piccola città se confrontata con Gerico, e sembrava piuttosto inutile usare l'intero esercito per attaccarla. Le spie probabilmente stavano confidando sulle proprie forze sulla propria intelligenza, erano sicuri di loro stessi. Abbiamo battuto Gerico, figuriamoci se non possiamo battere questa piccola cittadina. La seconda ragione del fallimento di Israele, secondo questi commentatori, è chiaramente la mancanza di preghiera. Infatti, leggendo il versetto 2, Giosuè non attese Dio in questa occasione, come aveva fatto prima, e non ritornò a Gilgal. E sicuramente attraverso queste due conclusioni potremmo fare delle ottime applicazioni per questo sermone, ma come vedremo, non è la verità che mette in risalto il passo. Però ci sono altri commentatori che giungono a conclusioni opposte a quelle che abbiamo visto. Questi dicono: Giosuè non si rilassò, ma portò avanti la sua missione e mandò degli esploratori a perlustrare il prossimo luogo che doveva essere conquistato. Dopo la grande vittoria di Gerico, non pensò di potersi sedere, di prendersela comoda, di lasciarsi andare ai festeggiamenti. Potevano anche festeggiare, potevano bere, potevano esultare. Invece lui sostenne una politica d'azione, continuò quello che già Dio le aveva indicato. E quindi ci troviamo con questi due gruppi di commentatori. C'è chi accusa Giosuè che non ha pregato, ha agito con leggerezza, e chi lo difende che dice che ha agito con prontezza. Chi dei due ha ragione? Nessuno dei due, perché come ho fatto intendere, entrambe queste conclusioni sono sbagliate. Il versetto 1 inizia con un ma, in contrapposizione all'intero capitolo 6, ma al versetto 27 del capitolo 6, dove dice che il Signore fu con Giosuè e la sua fama si sparse per tutto il paese. Dio fu con Giosuè, Dio diede la vittoria a Israele, tutto positivo, ma adesso il testo ci parla qualcosa di negativo. Come abbiamo introdotto prima, nonostante il popolo avesse visto tante meraviglie di Dio, tanti miracoli, il peccato è ancora nel popolo. Il testo ci parla del peccato di Acan e ci parla soprattutto di come risponde Dio a questo peccato. Guardiamo come termina il versetto 1. E l'ira del Signore s'accese contro i figli di Israele. L'ira del Signore si accese. Ora guardiamo come termina il capitolo 7, nella parte centrale del versetto 26. E il Signore cessò dalla sua ira tremenda. La verità di questo brano era chiuso all'interno di questi due versetti. La verità, tutto ciò che succede in questo brano è compreso tra l'ira di Dio che si accende e l'ira di Dio che cessa. Israele non venne battuta dai per mancanza di fede, per mancanza di preghiera o per eccesso di sicurezza, ma perché l'ira di Dio si era accesa contro Israele come conseguenza del suo peccato. Il capitolo 7 di Giosuè ci mostra sei sequenze del dramma dell'ira di Dio, sei passaggi che dobbiamo considerare, sei sequenze che ci fanno capire cosa vuol dire cadere nelle mani di un Dio adirato. Ed infine, in termini applicativi, sei sequenze del dramma dell'ira di Dio che ci fanno concludere, come vedremo, che dovremmo tremare quando pecchiamo e che dovremmo accostarci a Dio sempre con timore e tremore. Vediamo la prima sequenza, la prova dell'ira di Dio, versetti dall'1 al 5. Leggiamo il versetto 1. Ma i figli di Israele commisero un'infedeltà circa l'interdetto, poiché Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerach della tribù di Giuda, prese dell'interdetto e l'ira di Dio, l'ira del Signore, si accese contro i figli di Israele. Al versetto 1 ci viene, come abbiamo accennato, presentato subito il peccato di Acan. Acan ha preso dell'interdetto. Cos'è questo interdetto? Se ci ricordiamo al capitolo precedente, tutto il popolo è stato avvertito, Infatti, al versetto 18 del capitolo 6, Giosuè dice: «E voi guardatevi bene da ciò che è votato all'interdetto, affinché non siate voi stessi votati allo sterminio, prendendo qualcosa di interdetto, e non rendiate maledetto l'accampamento di Israele gettandovi lo scompiglio». Giosuè aveva dato un ordine di non prendere dell'interdetto, e sempre al capitolo 6, versetto 17, dice: «E la città, con tutto quel che contiene, sarà consacrata al Signore per essere voto di interdetto». La legge relativa all'interdetto era stabilita in Levitico da Dio, Levitico 27, e diceva che in nessun caso qualcosa che veniva consacrato al Signore poteva essere prelevato e poteva essere riscattato, ma apparteneva a tutto quello che apparteneva al Signore, sia uomini, sia animali, qualsiasi cosa, erano solo del Signore. Acan perciò aveva sfidato Dio, si era ribellato a Dio nel prendere qualcosa che apparteneva a Dio. Perciò vediamo come risponde il Signore a questo peccato. Abbiamo letto che l'ira del Signore si accese sopra Israele. È stato già detto altre volte che il tema dell'ira di Dio è un tema che oggi, soprattutto nella Chiesa moderna, non si predica tanto. Pensiamo anche quando portiamo il Vangelo alle altre persone fuori. Quante volte presentiamo l'ira di Dio alle persone fuori? Presentiamo un messaggio diverso che presentare l'ira di Dio. Si innalza la bontà di Dio, si innalza la misericordia di Dio, ma non si parla dell'ira di Dio. In questo modo si mostra un falso Dio che non corrisponde al vero, un Dio due terzi vero, se vogliamo definirlo così. E di conseguenza si abbassa il giusto timore di Dio che dobbiamo avere. Anche la Chiesa, come ho accennato, dovrebbe tremare davanti all'ira di Dio. Non è che perché abbiamo la grazia Dio non è più un Dio di ira. Versetto 26 dice che il Signore cessò dalla sua tremenda ira, tremenda, dice Dio è un Dio di ira. Il tema dell'ira di Dio in modi diversi compare nella Bibbia più di 130 volte tra ira del Signore e l'ira di Dio. Ad esempio Numeri 22, versetto 22 dice: «Ma l'ira di Dio si accese perché egli era andato». Deuteronomio 6, 15: «Perché il tuo Dio, il Signore che sta in mezzo a te, è un Dio geloso. L'ira del Signore tuo Dio si accenderebbe contro di te e ti farebbe scomparire dalla terra». Numeri 25, 3: «Israele si unì a Baal Peor e l'ira del Signore si accese contro Israele». Numeri 32, 13: «L'ira del Signore si accese contro Israele ed egli lo fece andare vagando nel deserto durante 40 anni finché tutta la generazione che aveva fatto ciò che è male agli occhi del Signore fu consumata». Con Dio non si scherza. E l'ira di Dio compare anche nel Nuovo Testamento, l'abbiamo sentito stamattina, Giovanni 3,36: «Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui». Romani 2,5: «Tu invece con la tua ostinazione, con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira della rivelazione del giusto giudizio di Dio». E ci sono ammonimenti anche per la Chiesa. Efesini 5,6: «Nessuno vi seduca con vari ragionamenti, infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli». Anche Colossesi dice uguale: «Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio». Desideri cattivi non sono solo le azioni che commettiamo fuori, ma anche quello che pensiamo. Colossesi ci dice, riguardo proprio ai credenti che non si santificano, che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli, quelli che peccano volontariamente. E sono solo per pochi versetti che abbiamo letto, ma non possiamo tralasciare tanti versetti di Apocalisse che ci parlano dell'ira di Dio. Ne leggo solo uno, Apocalisse 16:1. Allora udì dal tempio una gran voce che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Dio è un Dio di ira, oltre ad essere un Dio misericordioso, un Dio buono, un Dio giusto, eccetera, eccetera. Ed è perfetto in tutti i suoi attributi, sono perfettamente uniti tutti insieme, tutti gli attributi di Dio. E la sua ira non è come la nostra ira incontrollata, ma è un'ira giusta. Dio ha lui il controllo della sua ira e non il contrario. Un Dio giusto ha una giusta ira che deve esercitare, altrimenti contraddirebbe la sua giustizia. Oggi tanti scherziamo sull'ira di Dio anche in chiesa o non ci prestiamo attenzione. Oggi abbiamo la grazia e questo tante volte ci porta a dimenticare l'ira di Dio sul peccato e ci approfittiamo della grazia. Ma quando noi ci approfittiamo della grazia ci sono sempre delle conseguenze. A quell'epoca c'erano delle conseguenze diverse, si moriva all'istante. Ma anche oggi ci possono essere delle conseguenze, però di tipo spirituale. Dio si potrebbe allontanare da noi. Ora, dopo questa doverosa piccola introduzione sull'ira di Dio, su questo tema che ci mostra il capitolo, nei versetti successivi, da 2 a 5, abbiamo la prova che l'ira di Dio si accese su Israele. Israele va a combattere contro questa piccola cittadina, come abbiamo detto, e viene sconfitto. Dio non sta più lottando a favore di Israele, ma sta lottando contro Israele e sta usando gli abitanti di Ai per disciplinare Israele. Le spie vanno a esplorare Ai e probabilmente per la grande vittoria che il Signore ha dato loro su Gerico, queste spie dicono con ragione che salgano pochi uomini a combattere. La città di Ai era situata a ovest del Giordano, come ci dice anche il testo, ed era vicino a Betel, sopra delle colline. E veramente era una città piccola. Al capitolo 8, versetto 25, ci viene detto che tutti gli abitanti di Ai, tra uomini e donne, erano circa 12.000 persone, quindi una città molto piccola. E in più, se consideriamo che questi avevano sentito la fama di Israele, avranno anche avuto paura di Israele. Per cui le spie consigliano bene Giosuè di non stancare tutto il popolo. Non è un eccesso di sicurezza. Alla fine del versetto 5 viene detto che il cuore del popolo, dopo questa sconfitta, venne meno e si sciolse come acqua. Il cuore del popolo adesso è spaventato perché muoiono circa 36 persone. E il testo non ce lo dice, l'ho pensato io, perché 36 persone? Dico, Acan ha preso tre oggetti diversi e Dio ha usato i tre oggetti moltiplicando per 12, sono 36. Ma questo lo dico io, non c'è scritto da nessuna parte. Probabilmente il Signore usò tanta grazia ancora su di loro, nella sua disciplina Dio fece cadere un numero esiguo, 36 persone su 3.000 che erano andate, poteva farne morire molte di più. Ma Dio usò pochi uomini, probabilmente per arrivare al cuore di tutto il popolo. E infatti il cuore del popolo adesso è sconvolto, è perplesso. Quindi abbiamo visto questa prima sequenza, la prova dell'ira di Dio, e questo ci porta adesso a vedere che non è solo il popolo perplesso, ma anche Giosuè perplesso. Quindi passiamo a vedere la seconda sequenza. La seconda sequenza è la perplessità causata dall'ira di Dio. Lo ripeto, la perplessità causata dall'ira di Dio. Versetti dal 6 al 9. Anche questa è una parte molto importante. Giosuè non capisce. Giosuè si stracciò le vesti e si gettò con il viso a terra davanti all'arca del Signore. Stette così fino alla sera egli con gli anziani di Israele e si gettarono della polvere sul capo. Giosuè disse: «Ahi, Signore Dio, perché hai fatto attraversare il Giordano a questo popolo per darci in mano agli amorei e farci perire? Oh, ci fossimo pure accontentati di rimanere di là dal Giordano. Ahimè, Signore, che dovrò dire ora che Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici? I cananei e tutti gli abitanti del paese lo verranno a sapere, ci accercheranno e faranno sparire il nostro nome dalla terra. E tu che farai per il tuo gran nome?» Giosuè insieme a Israele è completamente sotto shock per questa sconfitta inaspettata. Essi si erano affidati alle promesse di Dio. Leggo Giosuè 3:10, che diceva così: «Giosuè disse: da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che egli scaccerà certamente davanti a voi i cananei, gli ittiti, gli ivei, i ferezei, i ghirgasei, gli amorei e i gebusei». Giosuè è perplesso, non capisce, dice: perché certamente Dio avrebbe scacciato i nemici di Israele da questi territori, adesso questi hanno perso la battaglia e il popolo ha paura. Anche qui ho voluto leggere, rispettando il testo, perché da una lettura superficiale potremmo vedere il lamento di Giosuè contro Dio, come se fosse un lamento contro Dio. Noi abbiamo il vantaggio di conoscere il versetto 1, che ci parla del motivo per cui stavano succedendo queste cose, ma Giosuè è ignaro fino a questo momento del perché Israele avesse perso. Se leggiamo velocemente dal versetto 7, sembra che Giosuè si lamenti come il popolo si è lamentato nel deserto. Vi ricordate la reazione del popolo quando vennero mandate le 12 spie, quando tornarono? Quale fu la reazione nel deserto del popolo? Anche loro si lamentarono, ma quel lamento era un lamento di incredulità. Qui non si tratta di incredulità, ma di disperazione. Giosuè si lamenta con Dio nella sua preghiera. Lui è disperato. Al versetto 7 dice: «Ahi!» All'8 dice: «Ahimè!» C'è sofferenza. Israele invece nel deserto si lamentò di Dio, si lamentò della cura di Dio per loro, per mancanza di fede. Come abbiamo detto giovedì sera, per chi c'era, lamentarsi con Dio e lamentarsi di Dio non è la stessa cosa. Come sono i nostri lamenti quando affrontiamo quei momenti di disperazione, quei momenti bui? Ci arrabbiamo, ci lamentiamo di Dio che non ha cura di noi, oppure ci lamentiamo con Dio perché non capiamo quello che ci sta succedendo e portiamo a Dio la nostra disperazione? Questi brani ci servono proprio per affrontare quei periodi bui di prova che tutti, nessuno escluso, ci troviamo ad attraversare anche in più periodi della vita umana. La vita è fatta di sofferenza, perciò è importante imitare queste preghiere per affrontare quei periodi di disperazione nel modo giusto. Giosuè è disperato e porta questo lamento al Signore. Ma guardiamo ancora qualcos'altro in questo lamento. Qual è la vera preoccupazione di Giosuè ai versetti 7 e 8? Giosuè si lamenta che i nemici di Israele li accercheranno e faranno sparire il nostro nome dalla terra, perché il popolo ha paura e ha voltato le spalle. E poi dice: «E tu», rivolgendosi a Dio, «che farai per il tuo gran nome?» Se Israele veniva distrutto, andava di mezzo il nome di Dio, l'onore di Dio. Giosuè è preoccupato per la gloria di Dio più della stessa vittoria. Giosuè è come se stesse dicendo: «Signore, sia fatta la tua volontà, ma che Dio sia glorificato in ogni cosa». E questa è la stessa preoccupazione di Mosè proprio nel deserto, quando Israele peccò di incredulità e Dio voleva distruggerli. Leggo Numeri 14:15, dice: «Ora», dice Mosè, «se fai perire questo popolo come un solo uomo, Le nazioni che hanno udito la tua fama diranno: il Signore non è stato capace di far entrare questo popolo nel paese che aveva giurato di dargli. Chiaramente Dio difende da solo la sua gloria, ma ogni credente deve ricercare la gloria di Dio. Anche Daniele 9 pregò per la gloria di Dio. Come detto, un'applicazione per noi è che anche quando affrontiamo quei momenti di disperazione, quei momenti bui, quei momenti di prova, la nostra preghiera deve essere un lamento con Dio e pregare sempre per la gloria di Dio, anche quando va tutto male. Io so che non è facile fare questo, lo so che non è facile, ma siamo proprio chiamati a ricercare la gloria di Dio anche quando le cose vanno male. Non possiamo abbassare lo sguardo, non possiamo dire: ma tanto poi quando va male Dio ce lo dimentichiamo. No, dobbiamo ricordarci che quando va male noi dobbiamo pregare per la gloria di Dio, dobbiamo portare a Lui il nostro lamento se apparteniamo a Lui. Dobbiamo togliere noi dal centro delle nostre vite e mettere al centro chi spetta, chi ci dà la vita, il padrone della nostra vita, il nostro Salvatore. Dobbiamo mettere Dio al centro delle nostre vite. Osserviamo ancora come questo modello di preghiera sembra, non voglio usare la parola infantile, ma non è imbarazzante o proprio infantile pregare proprio così, portare al Signore durante le nostre battaglie quali sono i pericoli che minano alla sua gloria. Non li diamo per scontati. Giosuè pregò: Signore, se questi ci distruggono, la tua gloria. Lo stesso modo possiamo fare noi: Signore, se io cado, se la Chiesa cade, ci va di mezzo la tua gloria. Quindi portare questo modello di preghiera. Portare al Signore per il suo onore proprio questo tipo di preghiera nelle circostanze che affrontiamo. La terza sequenza che vediamo nel nostro passo sono i destinatari dell'ira di Dio, versetti 10 e metà del versetto 12. Il Signore disse a Giosuè: alzati, perché te ne stai così prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato, essi hanno trasgredito il patto che aveva loro comandato ad osservare, hanno perfino preso dell'interdetto, lo hanno rubato, hanno mentito e l'hanno messo fra i loro oggetti. Perciò i figli di Israele non potranno resistere ai loro nemici e volteranno le spalle davanti a loro, perché sono diventati essi stessi interdetto. Adesso abbiamo la risposta di Dio. Sembra una risposta un po' bizzarra, la risposta di Dio. Dice: alzati, perché te ne stai così prostrato con la faccia a terra? Il Signore sembra non capisse, sembra meravigliato da Giosuè, che Giosuè lo stesse pregando in quel modo. Perché Dio gli dice così? Perché Dio sembra quasi gli faccia questa battuta? Dio sta usando ancora grazia nei confronti di Giosuè. Giosuè, come abbiamo visto, al versetto 18 aveva detto del capitolo 6 che se prendevano dell'interdetto avrebbero fatto diventare la nazione interdetta. Ora, in tutta la preghiera di Giosuè, da nessuna parte Giosuè pensa minimamente all'interdetto. Dio gli sta dicendo: guarda Giosuè, questa sconfitta non è avvenuta perché io ho cambiato idea o perché io non sono stato fedele alle mie promesse, ma perché, versetto 11, Israele ha peccato. Guardiamo l'accusa di Dio. Essi hanno trasgredito il patto, hanno preso dell'interdetto, lo hanno rubato. Lo hanno rubato a chi? A Dio. L'interdetto apparteneva a Dio. Prendere delle cose che appartengono a Dio equivale a rubare. Poi dice: hanno mentito, hanno trasgredito. Il versetto 1 viene chiamato infedeltà questo peccato. Non so voi, ma io non ho visto tutti questi peccati. Ma qui Dio fa una lista di peccati. Noi siamo abituati a minimizzare il peccato. Che avrà fatto di così grave Acan? Dio invece lo scrutra e lo filtra. E questo dovrebbe farci tremare. Potremmo restare scioccati nel vedere tanti nostri peccati che non riusciamo a vedere, ma che Dio li vede. La tendenza umana è sempre quella di vedersi buoni e non tanto malvagi, come ci dice la Scrittura. Ora, prima di proseguire, una domanda che qualcuno potrebbe farsi: e perché se ha peccato solo Acan, Dio se la prende con tutto il popolo? Perché i destinatari dell'ira di Dio sono tutti? Dio allora è ingiusto? Questa è una domanda sbagliata. Siamo sempre pronti a mettere in dubbio Dio, ma Dio innanzitutto è sovrano. Dio non è giusto nel giudicare tutto il popolo, e ci sono almeno due ragioni perché Dio se la prende con tutto il popolo. La prima è che a volte Dio usa il peccato di alcuni per correggere l'intero suo popolo, per portarlo sulla retta via, perché lui sa meglio di noi qual è la cosa giusta. Vede magari che il cuore del suo popolo si è allontanato da lui. La tendenza umana è quella proprio di confidare in se stessi anziché in Dio. Non abbiamo tempo di approfondire questa tematica molto importante, ma a titolo di esempio leggo due versetti di un peccato che commise Davide quando fece il censimento e causò la morte di 70.000 ebrei con la peste. Dio giudicò tutto il popolo per il suo peccato. Prima Cronache 21 dice, versetto 1, Satana si mosse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. Satana tentò Davide e Davide fece il censimento. Se volete andare a vedere, morirono 70.000 persone. Ma in 2 Samuele 24, al versetto 1, dice: il Signore si accese di nuovo di ira contro Israele e incitò Davide contro il suo popolo, dicendo: va e fai il censimento di Israele e di Giuda. Chi è che ha tentato Davide? Dio o Satana? Fu Satana. Ma Dio, che è al di sopra di tutto, nella sua sovranità, usò Satana per tentare Davide e farlo peccare, perché seconda Samuele ci dice che il Signore si era acceso di nuovo d'ira sul popolo. E perché si accese d'ira? Non ci viene detto, ma sicuramente Dio aveva visto una lunga lista di peccati nel cuore del popolo, che magari si stava allontanando da lui. C'era bisogno di disciplina per rimetterlo nella giusta via e usò il peccato di Davide. La seconda ragione per cui Dio se l'è presa con tutto il popolo è perché Dio ci tiene all'unione corporativa. Se uno pecca, tutto il corpo è macchiato di peccato. Leggo una parte della preghiera, un versetto, la preghiera di Daniele, versetto 5 al capitolo 9, dice: noi abbiamo peccato, ci siamo comportati iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati e ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. Daniele non era neanche nato quando Israele ha peccato, eppure lui si mette nel peccato del suo popolo, di tutti gli altri, perché sapeva che Dio guarda il popolo come un'unica unità. Il fatto che il peccato di uno causò l'ira di Dio ci dovrebbe terrorizzare anche oggi nella Chiesa. Il popolo doveva vigilare anche sugli altri, non vigilò a sufficienza. L'ordine di Giosuè era per tutto il popolo di non prendere dell'interdetto. Nessuno ha visto nulla, nessuno sospettava di nulla. Acan ha scavato sotto la tenda, nessuno ha visto nulla. I familiari sapevano del peccato di Acan? Sapevano che Acan avrebbe seppellito quelle cose sotto la loro tenda? Sicuramente sì, eppure hanno taciuto, hanno mentito tutti quelli che hanno visto, hanno preferito salvaguardare Acan piuttosto che l'onore di Dio. Ma Dio ha visto tutto. E il fatto che oggi siamo sotto la grazia non cambia il modo di fare di Dio. Quando c'è un peccato nascosto nella Chiesa, Dio potrebbe accendersi di ira verso questa Chiesa, verso quella Chiesa. Potrebbe allontanarsi da quella Chiesa, potrebbe mettersi contro quella Chiesa finché il peccato non venga messo fuori. Riflettiamo su questo. Ora i destinatari dell'ira di Dio sono senza dubbio tutto il popolo, come si dice il versetto 1 e 11, ma al versetto 15 Dio richiede che il colpevole e tutta la sua famiglia sia bruciato. Perciò c'è una punizione diretta sull'interessato diretto, scusate, finale. Perciò Dio è sempre giusto in quello che fa. Andiamo avanti, vediamo la quarta sequenza, la minaccia dell'ira di Dio, la minaccia dell'ira di Dio. Guardiamo solo il versetto 12b. Io non sarò più con voi se non distruggete l'interdetto in mezzo a voi. Questo è il punto centrale di tutto il racconto. Poche cose intimoriscono più di una minaccia diretta di Dio. Io non sarò più con voi, dice il Signore, se non distruggete l'interdetto in mezzo a voi. Questo è il versetto centrale del racconto. Dio li sta minacciando alla lettera. Io, dice, non sarò più con voi se non distruggete l'interdetto in mezzo a voi. Dio voleva che il popolo usasse la disciplina sul peccatore. Questo è un principio molto importante che riguarda anche noi oggi. Non doveva essere Dio ad usare la disciplina sul peccatore, ma la disciplina doveva essere usata dal suo popolo. Lo stesso principio vale per la Chiesa. Dio poteva fulminare, invece no, dice al popolo, voi dovete giustiziarlo. E lo stesso principio vale per la Chiesa ed è una minaccia valida anche per tutti quanti noi quando non viene esercitata la disciplina in una chiesa. Dio si allontana da quelle chiese in cui non si combatte il peccato, dove non viene esercitata la disciplina di chiesa. Non dovremmo meravigliarci di quelle chiese in cui sembra che Dio non ci sia. Nella maggior parte delle chiese moderne si trascura la disciplina ecclesiastica. Ci teniamo più all'onore delle persone che all'onore di Dio. Non vogliamo metterci contro di nessuno. Ma questo è disubbidire. È vero che siamo sotto la grazia e che non c'è più la condanna a morte, ma la disciplina di Chiesa non è cessata su chi pecca. Non dimentichiamo le minacce di Gesù stesso alle sette chiese in Apocalisse. Gesù le minaccia di togliere il candelabro se non si ravvedevano. Anche Gesù le minacciò. Ancora abbiamo l'esempio della disciplina operata da Pietro in Atti 5 su Anania e Safira che avevano mentito allo Spirito Santo. O Paolo in 1 Corinzi 5 dove dice di mettere quel tale fuori della Chiesa che stava peccando così palesemente. La disciplina di Chiesa non è cessata. Siamo noi che accarezziamo il peccato dolcemente e preferiamo essere tolleranti con gli uomini a discapito della gloria di Dio. Ma Dio minaccia anche noi di togliere l'interdetto, anche noi se non togliamo l'interdetto, se non togliamo il peccato, subiremo l'allontanamento da parte del Signore. Questa settimana per me veramente è stata difficile considerare l'ira di Dio, veramente considerare la gravità del peccato davanti a questo tema così profondo. Quando facilmente tolleriamo il peccato, e permettetemi lo sfogo, come abbiamo fatto ad allontanarci così tanto dal vero Dio, dalla verità? Con Dio non si gioca, neanche oggi. Neanche oggi dovremmo riformare le nostre vite, ritornare a vivere delle vite che onorino il Signore e mettere Lui prima di noi, prima delle nostre amicizie, anche se si deve esercitare una disciplina di Chiesa. La Chiesa non è un club. Non siamo qua perché abbiamo le stesse idee. Anche nel mondo hanno le stesse idee. Noi siamo qua perché il Signore ci ha chiamati, il Signore ci ha salvati e siamo qua in ubbidienza a quello che ci dice la Bibbia. Per cui il Signore viene prima anche delle nostre relazioni. Ed è doloroso tante volte interrompere le relazioni, ma questo ci chiede il Signore. Come vedremo più avanti, il popolo ubbidisce alla lettera, si precipita ad andare a prendere le cose di Acan per ritornare al Signore. Passiamo a vedere molto velocemente la quinta sequenza, la misericordia nell'ira di Dio, versetti 13-15. La misericordia nell'ira di Dio. Alzati, santifica il popolo e digli santificatevi per domani, perché così ha detto il Signore, il Dio di Israele. O Israele, c'è dell'interdetto in mezzo a te, tu non potrai resistere ai tuoi nemici finché non abbiate tolto dell'interdetto in mezzo a voi. Domattina dunque vi accosterete tribù per tribù, e la tribù che il Signore designerà si accosterà famiglia per famiglia, la famiglia che il Signore designerà si accosterà casa per casa, e la casa che il Signore designerà si accosterà persona per persona, e colui che sarà designato per aver preso dell'interdetto sarà dato alle fiamme con tutto quello che gli appartiene, perché ha trasgredito il patto del Signore, ha commesso un'infamia in Israele. Al versetto 13 Dio ripete per la seconda volta a Giosuè la parola alzati. Probabilmente Giosuè stava ancora con la faccia a terra quando Dio gli parla. Dio gli chiede di santificare il popolo, ed è un principio che abbiamo già studiato, che ogni volta che Dio si presenta in mezzo al popolo, che compie qualche miracolo, la presenza di Dio, il popolo è chiamato a santificarsi, il popolo del Signore. Dio non permette, nella sua ira, Dio si ricorda di usare misericordia che è visibile e non permette a Giosuè di brancolare nel buio, ma gli rivela la causa della sua indignazione. E lo fa anche nei confronti di Israele. Alla fine del versetto 13 c'è un messaggio al popolo da parte di Dio, e Giosuè doveva ripetere alla lettera queste parole. O Israele, doveva dire, c'è dell'interdetto in mezzo a te, tu non potrai resistere ai tuoi nemici finché non abbiate tolto l'interdetto in mezzo a voi. Il Signore si sta mostrando ancora una volta favorevole verso il suo popolo. Guardate quante volte viene ripetuta la parola interdetto. Dio fa tutto questo perché non vuole che il suo popolo si compiaccia di camminare nel peccato. Dio gli mostra la soluzione, gli dice la soluzione è usare la disciplina. Colui che sarà designato sarà messo a morte. La disciplina di Chiesa è un atto di misericordia da parte di Dio. C'è una soluzione per evitare l'allontanamento del Signore. Non c'è niente di irrimediabile. Il peccato va tolto e il peccatore impenitente va allontanato per poter essere recuperato. La Chiesa così ritroverà la presenza di Dio. Anche la disciplina è un atto di misericordia, sia nei confronti di colui che viene disciplinato, ma anche nei confronti della Chiesa, che può camminare, essere sicura di camminare insieme al Signore. L'ultima sequenza del testo è la retribuzione dell'ira di Dio. Non commenteremo tutti questi versetti, ma leggiamo i restanti versetti. Giosuè dunque si alzò la mattina presto e fece accostare Israele tribù per tribù, e la tribù di Giuda fu designata. Poi fece accostare le famiglie di Giuda, e la famiglia di Zerachiti fu designata. Poi fece accostare la famiglia degli Zerachiti persona per persona, e Zabdi fu designato. Poi fece accostare la casa di Zabdi persona per persona, e fu designato Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerach, della tribù di Giuda. Allora Giosuè disse ad Acan: figlio mio, da gloria al Signore, a Dio di Israele, rendigli omaggio e dimmi quello che hai fatto, non me lo nascondere. Allora Acan rispose a Giosuè e disse: è vero, ho peccato contro il Signore, il Dio di Israele, ed ecco precisamente quello che ho fatto. Ho visto fra le spoglie un bel mantello di Shinear, 200 shikli d'argento, e una sbarra d'oro del peso di 50 shikli. Ho desiderato quelle cose, le ho prese, ecco, sono nascoste in terra in mezzo alla mia tenda, e l'argento è sotto. Allora Giosuè mandò dei messaggeri, i quali corsero alla tenda, ed ecco che il mantello vi era nascosto e l'argento stava sotto. Essi presero quelle cose di mezzo alla tenda, le portarono a Giosuè e a tutti i figli di Israele, le deposero davanti al Signore. Giosuè e tutto Israele con lui presero Acan, figlio di Zerach, l'argento, il mantello, la sbarra d'oro, i suoi figli e le sue figlie, i suoi buoi, i suoi asini, le sue pecore, la sua tenda e tutto quello che gli apparteneva, e li fecero salire nella valle di Aco. E Giosuè disse: così come ci hai causato una sventura, il Signore causerà una sventura a te in questo giorno. E tutto Israele lo lapidò, e dopo che averlo lapidato, gli altri diedero tutti alle fiamme. Poi ammassarono sopra Acan un gran mucchio di pietre che dura fino ad oggi, e il Signore cessò dalla sua ira tremenda, perché quel luogo è stato chiamato fino ad oggi Valle di Acor. Notiamo quante volte viene ripetuta la parola designato. Nel brano non ci viene detto in che modo, ma partendo dal popolo, Dio iniziò a separare tribù per tribù, famiglia per famiglia, fino ad arrivare al colpevole. Dio vede, mostra anche qui come lui riesce a vedere tutto, anche quello più nascosto. E questo avvenne in maniera miracolosa. Dio era in mezzo al popolo e arrivò lui a designare il colpevole. Sembra in questo racconto, che per noi sembra molto ripetitivo, ma sembra invece che Dio, importante quello che fa, perché stesse mostrando come la macchia di questo peccato, come questa macchia avesse sporcato prima la stessa famiglia di chi aveva commesso il peccato, poi aveva contagiato le famiglie più grandi, poi la tribù di appartenenza e infine tutto il popolo, la macchia del peccato che si espande. Diciamo che il popolo lo lapida, gli dà fuoco con tutta la sua famiglia, con tutto quello che possedeva, prende le distanze, vengono uccisi figli e figlie, buoi, pecore, tutto quello che gli apparteneva. Ora non voglio essere ripetitivo, ma qualcuno ancora potrebbe farsi una domanda sbagliata. Qualcuno potrebbe dire che Dio sia stato troppo severo usando tanta crudeltà. Troppo severo di aver condannato lui e insieme a lui tutta la famiglia, anche i bambini. Ma anche se non siamo autorizzati a giudicare Dio, ma se volessimo giudicare questo suo giudizio in maniera più precisa, non possiamo non guardare la gravità del peccato di Acan. Leggiamo il versetto 15. E colui che sarà designato per aver preso dell'interdetto sarà dato alle fiamme con tutto quello che gli appartiene, perché ha trasgredito il patto del Signore e ha commesso un'infamia in Israele. Acan ha sfidato Dio, ha commesso un'infamia, c'è scritto. Dio chiama l'azione di Acan un'azione vergognosa. Questo significa infamia, una cosa che provoca indignazione. Acan ha rubato le cose di Dio, ha mentito, ha trasgredito il patto del Signore e Dio punì giustamente. Dio non gode nel punire, ma è costretto a farlo per la sua giustizia. La severità del giudizio è la prova della gravità del peccato. Il peccato è una cosa seria agli occhi di Dio. Ogni volta che noi pecchiamo, soprattutto da credenti, noi non stiamo dando il giusto peso a quello che facciamo. Vi ho detto che questa settimana è stata tremenda per me, perché anche noi stiamo commettendo un'infamia verso un Dio che ci ha amato così tanto da sacrificare il suo figlio per noi. Quando pecchiamo ci stiamo opponendo, ci stiamo ribellando al nostro Dio. Noi non pensiamo che violare il patto del Signore sia una cosa così grave. Il motivo per cui non riusciamo a comprendere l'ira di Dio è perché il peccato, come detto, non ci infastidisce così tanto. E rimaniamo perplessi quando leggiamo queste storie. L'ira di Dio cessa dopo che la famiglia di Acan viene bruciata. Il salario, la retribuzione del peccato è la morte, come ci dice Romani. Noi non comprendiamo la gravità del peccato. Per questa ragione facciamo fatica a comprendere le parole di Gesù. Matteo 5, quando dici: se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala, gettala via da te, perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. La nostra perplessità deriva che non abbiamo la stessa preoccupazione di Gesù riguardo al peccato. La lezione che possiamo imparare da Giosuè 7 è che il cancro non si cura con le vitamine, e credere che il cancro spirituale non sia una cosa così grave non è quello che pensa Dio. Il cancro si cura con un'operazione chirurgica radicale, estirpare e ripulire la parte malata. Il peccato è qualcosa di serio e di grave. E il peccato, come detto, non è quello che vediamo solo esteriormente, ma è quello che abbiamo nella nostra mente, nel nostro cuore. È lì che dobbiamo andare a curare il peccato. Anche quello nascosto. Al versetto 26 c'è scritto: poi ammassarono sopra Acan un gran mucchio di pietre che dura fino ad oggi, e il Signore cessò dalla sua ira tremenda. È probabile che queste pietre avessero la funzione di ricordare, l'intento di dire di imprimere nelle loro menti quanto fosse ardente l'ira di Dio contro la ribellione volontaria. Osserviamo ancora cosa possiamo imparare dal peccato di Acan. Acan prese un mantello, 200 sicli d'argento e una sbarra d'oro, tre cose prese Acan, ma guardiamo come si sviluppa questo peccato. Al versetto 21 dice: ho visto, poi dice: ho desiderato quelle cose e le ho prese. Sono tre azioni del peccato di Acan. Possiamo proprio imparare da queste azioni che c'è un tempo che precede il peccato. Il peccato non è immediato, ci sono dei passaggi. Acan ha visto, poi ha desiderato, ed è qui che doveva stare attento, non ha vigilato. È troppo tardi quando passa del tempo tra il vedere e il desiderare, doveva tagliare subito la tentazione. Nel mezzo della battaglia di Gerico i suoi occhi sono stati attirati da qualcosa. Il testo ci dice: lui ha visto in mezzo alle spoglie dei morti, lui è stato attirato da queste cose. E pensiamo, in mezzo ai morti lui si comporta da sciacallo, lui si prende le robe dei morti, azioni tutte che ha fatto lui. Un'ultima osservazione che possiamo fare, per ragioni di tempo, perché è un brano ricchissimo, ce ne sono tantissime, mettiamo a confronto la storia di Rab e di Acan. Cosa possiamo imparare? Possiamo osservare che la fede di una sola persona portò alla salvezza l'intera famiglia, mentre il peccato di Acan condannò tutta la famiglia. Il contrasto tra il potere salvifico e quello distruttivo. La fede porta altre persone ad avere fede alla salvezza, e invece chi non ha fede può portare solo alla distruzione le persone vicino a lui. Il luogo in cui fu bruciato Acan e la sua famiglia fu chiamato Valle di Acor, che significa guaio. Non abbiamo tempo, se andate in Osea, questa valle viene rinominata, questo luogo, e viene rinominata per un futuro per Israele, e Dio usa lo stesso nome, che è un luogo di guai, per parlare di speranza, come Dio ha il potere anche nelle situazioni catastrofiche di dare una speranza all'uomo. I credenti devono tenere a mente, la Bibbia non ci nasconde nulla, ci parla del potere salvifico del Signore e si parla della sua ira consumante. I credenti devono tenere a mente entrambe queste caratteristiche del Signore. Ci avviciniamo a concludere, oggi abbiamo visto queste sei sequenze che ci parlano del dramma della giusta ira di Dio e che ci fanno comprendere che bisogna avvicinarsi a Dio con timore e tremore, che non possiamo prendere il peccato alla leggera. Bisogna tremare davanti a Dio, anche se siamo sotto la grazia. Salmo 2,11 dice: servite il Signore con timore e gioite con tremore. Filippesi 2 dice: adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Dio non è a nostro livello. Anche se abbiamo la grazia, dobbiamo avere un giusto concetto di chi è Dio, il vero Dio, e non un Dio vero a metà o a tre quarti. Un'altra applicazione su cui dobbiamo riflettere è che l'ira di Dio è un dramma proprio per tutto l'essere umano. È un dramma, noi siamo sotto la grazia, se siamo dei veri credenti, e la giusta ira di Dio è stata pagata, l'abbiamo detto stamattina, dal Signore Gesù Cristo sulla croce. Abbiamo studiato con Davide e stiamo andando avanti con la passione di Gesù. Abbiamo studiato la sofferenza di Cristo nel giardino del Getsemani, che doveva bere questo giusto e tremendo calice dell'ira di Dio. Siamo chiamati, quindi, un'altra applicazione, ad avvertire il nostro prossimo dell'ira di Dio. L'ira di Dio deve spaventarci a morte. Se tu non sei un credente, che tu possa essere angosciato dall'ira di Dio, che il Signore possa aver parlato al tuo cuore e che ti abbia toccato e ti abbia mostrato la tua situazione disperata, che c'è un'ira di Dio che ti attende. Perciò credi nel Signore Gesù Cristo, vai a Lui, chiedi perdono, ravvediti e riconoscilo come Signore e Salvatore. C'è una soluzione anche per te, altrimenti, come abbiamo sentito in Giovanni 3,36, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Abbiamo quindi l'urgenza di portare il Vangelo a quelli di fuori, quelli che non sanno che c'è una giusta ira di Dio che li attende. La gente continua a morire senza Gesù e questo, come detto, è un dramma. È una tragedia ritrovarsi dopo la morte con l'ira di Dio. Perciò oggi il Signore ci chiama come credenti, da una parte a ripulire le nostre vite dal peccato e da un'altra parte ci ricorda che siamo chiamati a portare il Vangelo ai perduti in ubbidienza al mandato di Cristo, iniziando dalle nostre famiglie, dai nostri vicini e raggiungendo anche gli altri più distanti. Abbiamo terminato che possiamo riflettere su tutto quello che oggi abbiamo considerato e che il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori per poterla mettere in pratica. Preghiamo. Signore Padre, oggi abbiamo sorvolato questo tema della tua giusta ira. Abbiamo visto un'ira non su quelli di fuori, ma tu inizi a ribollire da quelli di dentro, perché tu sei un Dio giusto, Signore. E Signore, voglio chiederti perdono perché poco consideriamo della tua ira. Veramente abusiamo della grazia tante volte, perché il fatto che siamo stati salvati è come se ci fosse un'autorizzazione a peccare, Signore. Non è così, perché il peccato è una cosa seria e dobbiamo ripulire le nostre vite dal peccato. Tu ci chiami a vivere delle vite santificate, delle vite che ti onorino, e di considerare che tu ti adiri contro chi pecca contro di te, Signore. Voglio tu benedire, Signore, il futuro di questa Chiesa. Abbiamo considerato anche il peccato nascosto, la tua ira che si riversa su una Chiesa dove c'è del peccato. E voglio chiederti perdono a nome della Chiesa, perché, Signore, ci chiami anche ad aprirci davanti a te, perché per tanti anni siamo stati nel deserto e perciò, Signore, hai mostrato la tua ira verso anche questa Chiesa. Signore, ti preghiamo per il futuro di questa Chiesa, che possiamo far tesoro dalle cose passate, anche dagli insegnamenti che ci stai dando, per cambiare le nostre vite, per portare a te, Signore, l'onore e la gloria che meriti. E voglio ancora chiederti, Signore, come la preghiera di Giosuè, che pensava alla tua gloria, Signore, che ognuno di noi, Signore, io per primo, anche nei momenti di disperazione, nei momenti tristi, nei momenti bui, possa affidarmi a te, sapendo di certo che tu sei un Dio buono, un Dio giusto, un Dio di ira, un Dio che ha il perfetto controllo di tutto ciò che succede, e Lui ha cura di noi, ha cura di me, e ci riporta sempre nella retta via. Nel nome di Gesù. Amen.